Buonasera. Nessuna novità ancora sul fronte delle indagini sull'assassinio di Antonio Scopelliti, il magistrato di Cassazione assassinato questo pomeriggio in Calabria nei pressi del cimitero di Villa San Giovanni. Magistrati, funzionari della polizia e carabinieri si trovano a Cannitello, la località dove è stato trovato il cadavere del magistrato. Il servizio.
C'è una prima ricostruzione dell'agguato. Il magistrato stava risalendo questa strada da solo alla guida della sua BMW quando da questo sentiero i killer appostati hanno lasciato partire uno o due colpi che hanno ferito mortalmente il giudice Scopelliti. L'auto ha proseguito naturalmente la sua corsa ed è finita contro questo cancello ai bordi della strada, precipitando nel vigneto sottostante.
Quello che avete sentito è il TG1 andato in onda quella sera, la sera del 9 agosto del 1991. Il giornalista Antonino Prestifilippo, nel suo libro Morte di un giudice solo, dedicato al delitto Scopelliti, riporta quelle che erano le agenzie ANSA di quel giorno. La prima, scrive, è arrivata poco prima delle 19. Ve la leggo.
Villa San Giovanni, Reggio Calabria. Il dottor Antonino Scopelliti, magistrato di Cassazione, secondo quanto reso noto dalla Polizia di Stato, è stato ucciso in un agguato nei pressi del cimitero della frazione Cannitello di Villa San Giovanni.
Nulla di più. Secca. Solo la notizia dell'omicidio. E già in realtà è buono il fatto che si parlava di omicidio. Ucciso in un agguato, c'è scritto. Perché le voci successive portano le redazioni dei giornali a vagliare altre ipotesi. La prima, un suicidio. La seconda, sì, un omicidio, ma per roba di femmine. Anche il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, intervistato sul posto dal TG1, non sa spiegarsi il possibile movente di questo omicidio.
Io non so dare nessuna spiegazione in questo momento. Questo delitto è venuto 2 ore fa e non mi pare proprio assurdo, mi pare assurdo perché Scopelliti non operava qui in Calabria, operava a Roma con quel suo senso di distacco verso le cose, con un senso di equilibrio assoluto. A me meraviglia.
Gli atti processuali dicono che l'autopsia sul corpo di Scopelliti è stata eseguita il giorno dopo. Ecco cosa scrive il medico legale nelle sue conclusioni.
Lo Scopelliti era stato raggiunto da 2 colpi esplosi con un fucile calibro 12 caricato con cartucce a pallettoni. Uno dei 2 colpi aveva attinto il padiglione auricolare di sinistra ed era stato esploso da una distanza non superiore a 5-6 metri. L'altro aveva attinto la regione sottomandibolare sinistra ed era stato esploso da una distanza non superiore ad 1 metro.
Va avanti questo momento di disperazione da parte di tutti perché non si riusciva a capire. Poi sicuramente ci sarà stato qualcuno che era con me, ma io in realtà non me lo ricordo onestamente, ma mi ricordo poi dopo qualche ora che eravamo tutti in soggiorno, mia madre ha ripreso a cucire, stava lavorando con la macchina da cucire e facevamo finta che non fosse successo niente. Cioè mia madre faceva finta di aver creduto che non era papà, io facevo finta di appunto che non fosse papà e poi lì ce ne siamo andati a dormire a un certo, cioè io sono andata a dormire, poi probabilmente quella notte mia madre è andata con mia nonna, non so se sono andati in ospedale, se sono andati a campo direttamente, ma mia mamma non è più stata la stessa, cioè lei proprio da quel giorno è completamente diventata un'altra persona proprio, e credo che il dolore per la morte di papà lo abbia superato molti anni dopo e forse tuttora c'è ancora da parte sua, anche se comunque è andata avanti con la sua vita, ovviamente non a livello sentimentale, ma sai, tante volte anche per inerzia, e lei la felicità la trova adesso con mia figlia. Poi un po' di tempo dopo ci siamo confrontate casualmente su papà.
Tempo dopo, cosa vuol dire?
Guarda, non mi ricordo, ma penso forse a fine agosto, insomma, quando stavamo per rientrare a Roma e davanti a un negozio c'erano degli abiti da uomo, c'erano dei maglioni, c'era un bel maglione giallo e mia mamma mi disse, dice, ma glielo compriamo a papà? E io, presa dalla sprovvista, gli ho detto, dico, no, non penso che a papà gli serve il maglione.
Il giudice non è mai popolare, soprattutto il pubblico ministero, che è quasi sempre impopolare in tutti i processi. E allora ho creduto di fare il mio dovere applicando la legge.
Il giudice non è mai popolare, diceva Antonino Scopelliti quando era in vita. E impopolare lo è stato anche dopo la sua morte. Una morte a cui nessuno ha ancora dato giustizia. Io sono Massimo Brugnone e questo è L'Omicidio Scopelliti, un podcast che racconta la storia di un magistrato non ucciso dalla mafia e in cui cerchiamo di mettere in fila tutti i perché, a più di 31 anni dal suo assassinio, noi non sappiamo ancora chi l'abbia ammazzato.
È la prima volta che un giudice calabrese viene ucciso in Calabria, in provincia di Reggio Calabria. C'era stato un precedente in provincia di Catanzaro, ma molti anni prima, però poi insomma, attentati a giudici non ce ne sono mai stati, neanche dopo. Cioè omicidi di giudici non ce ne sono mai stati. Qualche minaccia, sì, ma non era nel costume dell'andrangheta uccidere i magistrati. E l'andrangheta semmai li ricattava, li delegittimava con campagne di stampa fatte attraverso deputati compiacenti o comunque altre forme. A me hanno bruciato una macchina, per esempio, ma insomma, la macchina non è stata benzina, non era un problema serio. Perché questo fu un fatto anomalo, tant'è vero che fece pensare che non era locale.
Che non era locale. O perlomeno non deciso in Calabria. Sugli esecutori materiali poi è tutta un'altra storia. La voce che avete sentito è quella di Vincenzo Macri, magistrato calabrese che nella sua carriera è arrivato a ricoprire il ruolo di vice procuratore nazionale antimafia presso la Direzione Nazionale Antimafia. Se cercate su Google potete trovare il sito del Ministero della Giustizia che spiega come la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è quell'organo che esercita le funzioni di coordinamento delle indagini condotte dalle singole direzioni distrettuali antimafia nei reati commessi dalla criminalità organizzata. Serve a fare in modo che le informazioni sui delitti di mafia, su cui stanno indagando i magistrati su tutto il territorio italiano, possano essere collegate tra di loro. Per questo ho voluto sentirlo e avere il suo punto di vista sull'omicidio del giudice Scopelliti.
Si dice che un rappresentante della cosca di Campo Calabro, che erano
Garofalo.
I Garofalo, andarono a casa della madre, della sorella, e gli dissero, perché lì poi il paese è piccolino, si conoscono tutti, insomma, dissero: ci dispiace ma non è cosa no, da parte nostra, non viene da parte nostra. Non abbiamo potuto fare niente, anzi ha detto. Quindi fa capire che veniva da fuori. Non era un fatto di 'ndrangheta, era un fatto esterno e quindi di cosa nostra.
Vi ricordate? Questa storia l'abbiamo già sentita raccontata dal nipote del giudice Scopelliti, Domenico. E nel finale, qui, Vincenzo Macri ci dice come l'episodio sia identificativo del fatto che a volere questo omicidio sia stata cosa nostra. Ma cosa nostra a chi? Nel primo grado di giudizio del primo processo che si è svolto sull'omicidio Scopelliti, il Tribunale di Reggio Calabria l'11 maggio del 1996 condanna ai vertici di Cosa Nostra Salvatore Rina, Pippo Calò, Francesco Madonia, Giacomo Gambino, Giuseppe Lucchese, Bernardo Brusca, Salvatore Montalto, Salvatore Buscemi e Antonino Geraci. Li condanna all'ergastolo per aver ordinato l'esecuzione del magistrato. È la cosiddetta cupola di Cosa Nostra, il vertice supremo dell'organizzazione, e viene condannata perché nel corso del processo i diversi mafiosi, sia siciliani che calabresi, sostengono che l'omicidio del giudice Scopelliti sia stato voluto dalla cupola palermitana e da questa richiesto alle cosche di Reggio Calabria. Le due mafie, insomma, hanno collaborato insieme per questo omicidio.
Se io vado ad ammazzare Antonino Scopelliti nel suo paese di origine, in Calabria, senza chiedere il permesso a chi controlla e gestisce quel territorio, io creo un conflitto. Perché? Perché chi non sa della matrice dell'omicidio può assumere che Antonino Scopelliti sia stato ucciso dalle famiglie che controllano questo territorio dove appunto è stato ammazzato. Allora, il problema è che se c'è stato un mandante e se il mandante è riconducibile a Cosa Nostra, che è l'unica che in quel momento ha la necessità di ammazzare Scopelliti perché aveva provato a corromperlo e Scopelliti ha dimostrato di essere quel magistrato integerrimo e onesto che è sempre stato, è chiaro che ha dovuto fare un accordo con l'Andrangheta che gestisce il territorio. E quindi sicuramente ci sarà stato un accordo.
A parlare è Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali. Antonio è uno dei massimi esperti di 'Ndrangheta nel mondo. Ha scritto decine di libri su cui potete approfondire le storie delle mafie. E lui mi ha raccontato quello che è scritto anche nel libro Primo Sangue del giornalista Aldo Pecora. Riportando le dichiarazioni fatte dai diversi mafiosi durante il processo sull'omicidio Scopelliti, Aldo Pecora nel libro scrive che il collaboratore Giuseppe Lombardo, killer di fiducia dei Condello, riferisce di un summit che si sarebbe svolto circa un mese prima dell'agguato a Scopelliti. Al summit, organizzato secondo Lombardo in una località della costa ionica calabrese, avrebbe preso parte anche Totò Riina, il quale avrebbe dettato le condizioni della pace alle famiglie di Reggio, stabilendo che i clan al tempo contrapposti avrebbero dovuto pianificare ed eseguire congiuntamente il delitto del giudice Scopelliti. E benché non ci siano riscontri certi né sul presunto summit, né sul luogo dove si sarebbe tenuto e né sulla partecipazione di Totò Riina, c'è un fatto che sembra supportare questo racconto. Dall'estate del 1991 a Reggio Calabria non si spara più. Sembra finita la seconda guerra di mafia.
Beh, prima di parlare del giudice Scopelliti, allora dovremmo poter parlare di come inizia in Calabria e nella provincia di Reggio Calabria in particolare la guerra di mafia che scoppia proprio a Villa San Giovanni nell'ottobre del 1985. Saltano in aria tre persone, l'obiettivo principale era il boss Nino Imerti, morirono tre persone e il racconto mi venne fatto da mio figlio che oggi ha 45 anni, allora ne aveva 9 e mi disse che c'erano brandelli di corpi umani in mezzo alla strada lungo la via Immacolata. Io ero a casa del collega Giuseppe Caminiti della Gazzetta, mi raggiunsero dicendomi che era scoppiata un'autobomba a Villa San Giovanni, per cui lasciai il funerale che era morta la sua madre e andai immediatamente per vedere di cosa si trattasse. E c'era una scena apocalittica, allora titolammo con Oggi Sud Villa come Beirut, perché non eravamo abituati a vedere una scena del genere. E l'indomani con 9 pagine raccontammo quello che poi divenne la guerra di mafia.
Saro Bellè l'ho incontrato proprio a Villa San Giovanni, in un bar che si trova vicino alla strada di cui mi ha raccontato. Oggi è uno degli uomini che con più tenacia tiene viva la memoria del giudice Scopelliti, organizzando in prima persona ogni anno la sua commemorazione proprio nel luogo in cui avvenne l'omicidio. Volevo capire qualcosa di più di questa guerra di mafia, però. Perché era nata? Perché le famiglie dell'Andrangheta per 6 lunghi anni sono andate avanti ad ammazzarsi tra di loro? L'ho chiesto allo storico Antonio Nicaso.
È chiaramente una vicenda che non è facile ricostruire. Quello che si è sempre detto è che nel 1985 c'è stato un attentato dinamitardo nei confronti di Antonino Imerti, due giorni dopo è stato ucciso Paolo De Stefano e da lì scoppia una guerra che probabilmente nasce dall'idea che i gli Imerti Condello potessero fare la voce grossa in vista della possibile costruzione del ponte sullo stretto. E quindi i De Stefano temono questa presenza alle porte di Reggio Calabria e decidono di uccidere Antonino Imerti. Non ce la fanno e la ritorsione è violenta e scatena una guerra che trasforma Reggio in una sorta di Beirut, l'uso di armi potentissime, morti da una parte e dall'altra, fin quando non si arriva appunto a questo 1991. Che è appunto l'anno in cui si pone fine al conflitto e alla guerra.
Ora, non so a voi, ma a me qui c'è una domanda che mi rimane in testa. Perché, ok, da un lato in Sicilia abbiamo Cosa Nostra che vuole uccidere Scopelliti perché vuole far ritardare i tempi del maxi processo e tutto quello che abbiamo ipotizzato finora. Dall'altro, in Calabria, un'andrangheta che si sta facendo la guerra al proprio interno e da 6 anni non ne viene a capo. Poi è arrivato Torina. Dice che ha bisogno di uccidere Scopelliti in territorio calabrese. L'andrangheta gli dice di sì e in cambio cosa riceve per questo favore? Oppure Totorina non deve dare proprio niente in cambio. Semplicemente va in Calabria e dice «Adesso voi la smettete di ammazzarvi tra di voi perché io ho bisogno di uccidere Scopelliti».
C'è sempre stata questa, diciamo, almeno iniziale sudditanza nei confronti di Cosa Nostra. Ci sono stati collaboratori di giustizia che dicevano che alcuni potenti boss dell'Andrangheta erano anche affiliati a Cosa Nostra. Quindi c'era questa sorta di doppia affiliazione, perché c'era questa centralità di Cosa Nostra rispetto alle altre mafie. Col tempo è venuta meno questa subalternità, però secondo me quella doppia affiliazione di cui parlano molti collaboratori di giustizia è stata in qualche modo utilizzata come modello per creare una sorta di elite dell'Andrangheta. E cioè un'andrangheta che aveva la possibilità di entrare a gestire direttamente le ricchezze nelle sale del potere, nei centri di potere. E quindi, per esempio, la creazione della Santa, una dote, alla fine degli anni 60, porta a pensare ad un'elite di dranghetisti che ha la possibilità, per esempio, di entrare nella massoneria oppure nelle logge legate alla massoneria. Si diceva che alcune logge avessero dei dranghetisti che però non erano ufficialmente registrati, ma i cui nomi erano soffiati all'orecchio del Gran Maestro.
Insomma, in realtà non dobbiamo pensare alle mafie così scollegate le une dalle altre. Anzi, come ci ha detto Antonio Nicaso, alcuni ndranghetisti avevano la doppia affiliazione ed erano anche appartenenti a Cosa Nostra. Altri facevano parte di un livello che in Calabria sta addirittura sopra le famiglie mafiose, la Santa. A questo livello superiore, appunto, appartengono in pochi ed ha dei poteri, possiamo dire, speciali. Me ne ha parlato anche il procuratore Vincenzo Macri.
La Santa è negli anni 70 che ha origine, ed ha un'origine anche particolare, perché con la Santa, con il grado di Santa, che veniva attribuito all'elite dell'Andrangheta, si poteva, come dire, trasgredire al vecchio statuto dell'Andrangheta, per cui non si potevano avere contatti con quelli che erano fuori dall'organizzazione. Invece questo autorizzava anche a entrare nelle logge massoniche. Tant'è vero che il giuramento della Santa fa un richiamo a 3 personaggi. Non sono i soliti arcangeli, ma sono 3 personaggi storici: Mazzini, Garibaldi e La Marmora. Guarda caso sono tutti e 3 massoni. Quindi c'è questa nuova dimensione di inserimento in un giro più ampio, no? Della 'Ndrangheta regina.
E lì, cioè in questo livello, che si inserisce la collaborazione con Cosa Nostra?
Sì, Bontade era uno che era massone, apparteneva a logge massoniche, non i vecchi di, insomma, Riina, no, per esempio non si parlava di Riina, i corleonesi non erano così, ma i palermitani sì, avevano questi rapporti.
Questo è quello che da tanti anni di indagini sulle mafie i diversi magistrati hanno scoperto. Però in realtà dobbiamo ricordarci una cosa. Per quanto riguarda l'omicidio Scopelliti, siamo sul campo delle ipotesi. Quelle condanne di primo grado alla cupola di Palermo, di cui vi ho parlato prima, in secondo grado sono state annullate. Poi c'è stato un altro processo e anche in quel caso i mafiosi sono stati condannati in primo grado e assolti in secondo. Le dichiarazioni dei cosiddetti pentiti vengono ritenute discordanti. Non basta il fatto che per uccidere un giudice come Antonino Scopelliti i boss mafiosi che facevano parte della cupola di Cosa Nostra non potessero non sapere e che anzi avrebbero addirittura dovuto dare un preventivo assenso per compiere un omicidio del genere. Ad oggi non c'è un giudizio definitivo che ci dice come sono andate davvero le cose. E per di più, stiamo solo esplorando la parte decisionale, cioè di chi appunto ha deciso di uccidere il giudice Scopelliti. Ma poi invece, materialmente, chi l'ha ammazzato? Negli atti processuali, in un interrogatorio fatto dal sostituto procuratore Giordano Bruno al collaboratore di giustizia Giacomo Ubaldo Lauro, il pentito dell''Ndrangheta dice di essere certo che ci sia stata una precisa responsabilità dei Garonfalo nella preparazione della fase esecutiva del delitto. Garonfalo che sarebbero gli stessi che avrebbero invece detto alla sorella del giudice Scopelliti di non c'entrare nulla, ma di non aver potuto evitare che accadesse. Ve lo ricordate? Non solo. In un interrogatorio sempre del dottor Giordano Bruno fatto a Filippo Barreca, uno dei capi dell''Ndrangheta Regina, sull'esecuzione dell'omicidio il mafioso calabrese, parlando di alcune conversazioni avute con un altro 'ndranghetista, Alfonso Molinetti, dice così.
Tornando al delitto Scopelliti, egli mi riferì che all'azione delittuosa aveva partecipato suo fratello Luigi e che il delitto Scopelliti era stato un'ulteriore manifestazione di fedeltà e di obbedienza dei Molinetti nei confronti del capo della loro organizzazione, avvocato De Stefano Giorgio. Mi precisò anche che l'interesse all'eliminazione del giudice Scopelliti era della mafia siciliana che aveva ottenuto l'avallo della cupola provinciale Regina. Mi risulta inoltre, sempre per averlo appreso da Molinetti Alfonso, che i killers agirono a bordo di una moto che affiancò l'auto sulla quale viaggiava il dottor Scopelliti. La base era stata fornita dai Garonfalo di Campo Calabro. Non so se dallo stesso Molinetti o successivamente da altri, appresi che la moto e l'arma utilizzata per il delitto erano state interrate nel greto di un torrente.
Ora, ve lo ricordate invece Maurizio Avola, il collaboratore di giustizia con cui abbiamo iniziato il podcast e che si è autoaccusato dell'omicidio? Rispetto ai rapporti con l''Ndrangheta, Avola dice così.
Io posso dire soltanto che nel 91 non ho avuto nessuno, non mi sono incontrato con nessun calabrese, non ho avuto nessun appoggio quanto riguarda l'omicidio del dottore Scopelliti.
Quindi lei sta parlando ovviamente di se stesso, quindi per quanto riguarda quella che è la sua diretta conoscenza, questo intende?
No, per quanto riguarda la mia conoscenza, per quell'omicidio c'erano, diciamo, personaggi importantissimi e non abbiamo usufruito di nessun appoggio dei calabresi. Sto parlando 91.
Cioè per quello che risulta a lei, questo intendo, non c'è stato nessun appoggio da parte dei calabresi,
sì.
Per quello che risulta a lei?
Per quello che risulta a me, sì.
Ho capito.
L'omicidio Scopelliti è un podcast a cura di Massimo Brugnone, prodotto e realizzato per la Fondazione Antonino Scopelliti. Le musiche originali e il sound design sono a cura di Luca Ottoboni. Gli inserti audio sono indicati nella sinossi dell'episodio.